Santo Dio mio, canterò in eterno a te, io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurare la sua grandezza, ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera, giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio re, canterò in eterno a te, io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore è paziente e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia, tenerezza per ogni creatura, il Signore è buono verso tutti. Ti esalto, Dio mio re, canterò in eterno a te, io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore protegge chi lo teme, ma disperde i superbi di cuore, e ascolta il grido del suo servo, ogni lingua benedica il suo nome. Ti esalto, Dio mio re, canterò in eterno a te, io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto, un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi! Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Parola del Signore. Pasquale, di leggere anche, sapete, durante l'ottava, si leggono anche gli altri Vangeli della risurrezione, proprio sul tempo di Pasqua. Iniziamo la notte di Pasqua con il Vangelo di Matteo, e Matteo è l'evangelista, chiamato anche il catechista, diciamo così, è l'evangelista che come contesto ha il mondo ebraico, quindi anche i primi discepoli a cui è destinato il Vangelo di Matteo fanno parte del mondo ebraico, quindi la conoscenza della storia della salvezza, dei libri dell'Antico Testamento sono importanti, e anche in fondo anche questa teofania, no? Questo modo di raccontare la risurrezione è un po' debitore delle antiche teofanie del profeta Ezechiele, dei profeti, diciamo così, quando Dio irrompeva nella storia lo faceva in maniera clamorosa, cioè questo angelo che con... non sappiamo, nessuno era presente alla risurrezione, capite? Nessuno è stato presente. Il fatto che noi raccontiamo la risurrezione non ci deve sorprendere, oppure non dobbiamo essere leggeri. Chi era presente alla risurrezione? Quindi gli evangelisti hanno descritto, ma non è che c'era Marco o c'era Matteo o c'era Luca in persona. Questo è il Vangelo orale, che comunque è una grandissima autorità, no? Per noi la risurrezione sicuramente ci sono delle testimonianze, ma non possiamo immaginarci, no, che le cose siano filo per segno andate così. Per questo in questo anno abbiamo parlato spesso della comunità dell'evangelista, no? La comunità relazionale che fa la relazione con il Vangelo. Non vuol dire che c'erano tutte le prove scritte, no? Però entro una tradizione, sicuramente comunque ci sono le donne, ci sono poi i discepoli, no? Qui ci sono le donne, sicuramente. Ci saranno state, no? Quando i primi evangelisti hanno raccolto i dati, avranno sentito dire che c'erano delle donne che la mattina presto erano andate via. Allora le donne dovrebbero essere testimoni, no? Però sapete che nei Vangeli le donne non hanno nessun valore. Quindi per noi sì, ma la testimonianza delle donne non vedeva niente. Per dire come crescono i Vangeli, come nascono i Vangeli, no? Quindi sicuramente ci sono stati dei testimoni, le donne, che poi avranno detto ai discepoli, che però non gli hanno creduto, è successo così. Abbiamo sentito un terremoto. Ecco, però vorrei, non vi fermate tanto sugli aspetti appunto fantastici, no? Non vi fermate tanto sulla fisicità della risurrezione, che non lo sappiamo proprio come è stato, no? Se voi ci fate caso, poi l'evangelista sottolinea alcuni aspetti, no? Innanzitutto che non si può prevedere la risurrezione, avviene e non si può prevedere. Matteo dice che è un evento che deve spiegare, che è un evento soprannaturale, e quindi usa le categorie apocalittiche, no? Viene coinvolto il cielo e la terra, il terremoto, il cielo, viene coinvolto tutto, è un fatto che, e poi che comunque è un fatto che fa anche paura, perché l'uomo non ha mai visto una cosa del genere. Le donne spaventate, al centro di questo Vangelo c'è la testimonianza di queste donne che anche se spaventate hanno il merito di essere state lì la mattina presto. Quindi, e poi il compito delle donne di essere missionarie, le prime evangelizzatrici, no? Perché loro hanno portato quello che hanno visto ai discepoli che avevano paura, che erano ancora più così. E poi adesso però guardiamolo noi, ma cerchiamo di capire. Ecco, troviamo il nostro posto anche in questo Vangelo, no? O mi sorprenderà questa Pasqua? No? Dove mi troverà questa Pasqua? Dove starò la mattina di Pasqua? Avrà vinto il sonno, il torpore, oppure la voglia di andare a salutare il Signore, anche fargli portare un po' di guerra, no? Collocatevi dentro questo Vangelo e notate anche i particolari, no? Il Vangelo era iniziato in Galilea, se vi ricordate, e qui termina in Galilea. Quindi l'amore degli inizi è in Galilea. Si ritorna all'amore degli inizi, da quando Dio la freschezza della chiamata dei discepoli in Galilea. Dove troviamo Gesù risorto? Lì dove ti ha chiamato, in Galilea, in terra straniera. Voi sapete che il tempo delle apparizioni, no? Dura 40 giorni, è il numero 11, buono, no? Appare parecchie volte il Signore a discepoli, donne, quindi è un tempo intermedio quello di lui, perché poi ci sarà il tempo in cui dopo l'ascensione, no? Non lo vedranno più fisicamente. Ma è come se per far memorizzare, no? Comunque il Signore viene incontro alla fatica fisica di vedere qualcosa che, pur essendo la stessa persona, è radicalmente nuovo, perché comunque la risurrezione non è un rinvenimento, è una realtà che per noi umani è radicalmente nuova, perché in quel corpo che tu vedi la morte non ha più nessun potere. Noi non abbiamo mai visto una persona dove la morte non ha nessun potere, capite? Mai. Quindi il Signore deve far abituare per un piano attraverso l'apparizione. Come fa a farlo? Si lascia toccare, si lascia incontrare. Poi vedremo, no, che spezza il pane, mangia con loro, fa le cose che faceva prima anche, perché ancora gli occhi fanno fatica a riconoscere, no, la novità della risurrezione. Ma piano piano lui dirà come fare, no? Per perpetuare la novità della resurrezione. Quando lui non ci sarà più, lascia dei riti come l'Eucaristia, l'amore fraterno. Dove lo devo vedere Gesù risorto? L'amore fraterno è un modo di toccare Gesù risorto. L'amore fraterno è un modo di toccare Gesù risorto. Quindi, prima cosa, la resurrezione. Nessuno può fare esperienza singolarmente della resurrezione facendo a meno dei fratelli. Chiaro? Chiarissimo, no, questo? Poi, un fatto che questi testi hanno colpito i testimoni, gli evangelisti sono stati molto coraggiosi. Nessuno storico avrebbe portato come testimoni delle donne, perché avrebbe compromesso il loro messaggio. Invece qui il messaggio è talmente originale, talmente potente di suo, che se poi ci fate caso, in questo Vangelo ci sono solo le donne. È molto bello questo, no? Cioè, è talmente potente il messaggio che non stanno attenti neppure a renderlo credibile, plausibile, no? Perché c'è qualcosa che va al di là anche di qualsiasi preoccupazione. E poi mi colpisce, no, anche appunto perché è un'esperienza nuova conoscere il corpo risorto, no? Hanno paura anche. Hanno con paura e gioia grande e paura insieme, no? Tante volte anche Marco lo dice quando Gesù fa un miracolo. I discepoli hanno paura perché è la potenza di Dio. Che cos'è questa cosa qui? È Gesù che le rassicura, no? Gli dice: no, non temete, ma andate. Ed è bello, l'altra cosa che mi colpisce tanto è che la staticità, la ripetitività, no? Che facciamo adesso? Gesù è morto, è risorto, ricordiamo le stesse cose, facciamo sempre le stesse cose, no? Sì, facciamo la stessa messa, però vi precede il carriera, cioè muovetevi, vi precede, quindi andate dove voi non pensavate, cambiate strada, non andate a Gerusalemme, non andate dove si fanno gli stessi riti da sempre, andate in una terra nuova. All'inizio, vi ricordate, andate in Galilea, vi precede, quindi gli vuole far capire a queste persone che la risurrezione è pensata dall'eternità, che è già lì il Signore, è già dove tu non immagini, è già dove tu non immagini, è lì dove tu oggi in maniera sedentaria statica sei tentato di dire chi ci rotolerà via il sepolcro, chi cambierà questa società, come faremo tra 20 anni, come, quando diciamo queste cose qui, no? Dimostriamo di stare seduti nelle nostre paure, che sarà il nostro futuro, che faremo fra 10 anni, chi evangelizzerà questa terra, come faremo? Dimostriamo di essere impauriti. E allora ecco il messaggio, no? Gesù dice non temete, ma poi l'angelo dice andate a dire ai fratelli che vi precede già l'idea, vi precede, vuol dire lui è già arrivato dove voi non pensate neppure di arrivare, è già lì, è già nella storia. Gesù non ha perso l'appuntamento della storia, siamo noi che lo stiamo perdendo se non ci svegliamo. Gesù è già lì, Gesù ha messo mano già al cambiamento, al rinnovamento della storia. Siamo noi che siamo vecchi, fateci caso, siamo noi vecchi. E noi vogliamo che le cose si facciano come piace a noi. No, ti precede, è Galilea, muovetevi. Muovetevi. Non dice di stare fermi, capite? È una metafora, no? Vuol dire, dove lo va a cercare il Signore? Ti precede. È già all'opera. Però voi dovete essere, non lì, non camminate. Muovetevi. Lo spirito non è risorto, è già all'opera. E per questo noi non c'è un momento di... non ci si può fermare. E poi, l'ultima cosa, Gesù decide ormai anche nella sua vita, ha fatto così, dopo l'ultima cena, lui non vuole salvare il mondo da solo. Tempo che stiamo vivendo, ma lui è risorto, però fisicamente non lo vediamo, quindi lui è come se contenesse la sua potenza di risorto, perché aspetta che questa potenza si sviluppi in noi. Lui poteva riempire il mondo per un secondo, no? Però noi saremmo rimasti fuori da questa esperienza meravigliosa del risorto, e perciò ci dice di fare, di ripetere le stesse cose, no? Siamo testimoni e dobbiamo annunciare. Che succede quando un testimone annuncia quello che ha vissuto? Si ravviva anche il vero. In questo momento noi dobbiamo capire come la Chiesa ci invita ad essere testimoni. Come si fa oggi? L'avrete notato anche voi, siamo sempre di più rintanati. Siamo tutti un po' rintanati, impauriti. Non abbiamo quella... Io non so che cosa succede. Non abbiamo... sì, alcuni sì, forse no. Però, proprio questa esperienza che bisogna fare insieme, no? E ci vuole, secondo me, un dono dello Spirito Santo alla Chiesa oggi. Di sempre, ma oggi, capite lì? Proprio... non lo notate che qui c'è una freschezza enorme, no? Enorme. Vi precede in Galilea, andate, andate, muovetevi, ecco. Ed ora, essere stati testimoni non si risolve in un fatto individuale, capito? Gesù sta nel mio cuoricino. Sì, ma qui c'è molto di più del cuoricino individuale. C'è qualcosa di più. Ecco. come si fa? Ci vuole è un coinvolgimento, no? È un coinvolgimento. Quindi lo Spirito ha trasformato queste persone e noi impariamo da questo Vangelo che essere stati lì la mattina di Pasqua è un dono enorme. E quindi diamoci da fare. Non siamo pigri. Invochiamo lo Spirito Santo e cerchiamo anche di ritrovare noi il gusto anche di... Forse il Signore ci sta invitando a fare un po' come le donne, no? Desiderare di rivedere dove hanno messo il corpo di Gesù. Infatti queste donne sono state vinte solamente dal desiderio di vedere dove avevano messo il corpo di Gesù. Al capitolo 27, sempre le stesse donne, si dice che stavano sedute una da parte e dall'altra della tomba. Quindi, prima hanno visto dove erano sepolto, sono rimaste ferme lì, poi la mattina presto non si sono nemmeno... sono partite di nuovo per vedere, per ricordare dove sta Gesù. Nemmeno potevano ungere perché la tomba era chiusa. È bellissimo. Semplicemente per vedere con gli occhi dove stava. E guardate che cosa ha incontrato invece, che il Signore gli è andato incontro. È proprio bello, no? Qui dice allora gratuità, freschezza, affettività. E la Chiesa è tutto questo. Cioè la Chiesa è tutto questo, freschezza, generosità, affettività, libertà. Qui c'è una libertà enorme. E poi lo Spirito è libero, va, andate, vi precede. Ma come noi andiamo adesso a dire ai discepoli, quelli non ci credono, siamo donne. Andate. È proprio bello. È bello poi, non so, ti viene voglia proprio, no? Senti che della Chiesa è questa, no? Che ci dobbiamo coinvolgere tutti, no? Ognuno ha un'esperienza di Gesù di cui deve essere testimone. Tutti ce l'abbiamo un'esperienza di Gesù. No? Tutti siamo stati lì sotto la croce. O ci siamo ancora. Però Signore se stiamo lì ci porta anche poi la risurrezione. Quindi non si tratta tanto di andare nei paesi del terzo mondo, quarto mondo. Questa idea di missione è sepolta, da 60 anni è sepolta, anche se noi l'abbiamo fatta sopravvivere tutti questi anni. Non si tratta di andare a portare il Vangelo dove Gesù non c'è per niente. Si tratta di andare a incontrare le persone che ti annunciano loro Gesù a te e viceversa. Tu devi saperlo ricevere anche dagli altri, perché se ti precede in Galilea vuol dire che noi dobbiamo uscire, ecco l'esodo, uscire, diceva Papa Francesco, andate in periferia, uscite dalle vostre comunità, perché lì lo vedrete, non dentro le vostre strutture religiose così calde, ma voi non dice mai che vi stancate di fare pregare sempre la stessa maniera. Non vi succede mai. Possibile che Gesù ci sia bisogno di queste cose che noi facciamo, questi chiamiamoli eliti. Ma non sapete che il Signore sta anche fuori, enormemente fuori, attivamente fuori, sta dappertutto, sta in questi ragazzi che non vanno in mese, sta lì, andate, vi precede il Signore. Vedete quanta paura. La stessa paura dei discepoli che stavano chiusi, no? L'altro evangelista chi è che dice, no? Stavano chiusi dentro il cenacolo, a porte chiuse. E il Signore ci deve dare una bella sveglia a tutti, eh? Perché Lui non sta semplicemente qui dentro, basta. Io capisco che forse vi sorprende quello che vi dico, ma so che lo sentite anche voi. E non è possibile, capite, che tutto rimane dentro la Chiesa visibile. Gesù è già fuori da tanto tempo. È dappertutto. E allora, come si fa a vederlo? Se ci muoviamo, se stiamo fermi non lo vediamo. Se io mi muovo lo vedo. Se io rischio, se io sono vulnerabile, perché andare ad annunciare, cioè, non è proprio una passeggiatina, no? Ecco, quindi anche questa idea che devono essere i preti a fare tutto, qui sono le donne, i preti stanno, c'è una FIFA qui, ci stanno le donne, e quindi per dire è il momento dei laici, questo, no? È il momento delle persone che, non degli ordinati per forza, è il momento delle persone che hanno affetto, che desiderano incontrare il Signore, che lo vogliono, no? Perché dopo diventa contagioso, perché tu, non c'è niente di più bello che tu vai in povertà, in una situazione dove ti sembra che nessuno ti vuole ascoltare, tu ti accorgi che parlando si accende l'amore per il Signore. Non c'è niente di più bello. Però va sperimentato e poi dopo diventa contagioso. Preghiamo questa settimana, no? Perché se la Chiesa ha bisogno di tutto, ma questa è la cosa più importante, che la Chiesa rinnovi l'esperienza della risurrezione. Tutti ne facciano esperienza. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci a tentazione, ma liberaci. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Mi sono ricordato una volta che uno dei miei primi trasferimenti, non mi ricordo se era a Firenze o Roma, io ero partito pieno di zelo, no? Devo annunciare Gesù, dovevo mi mandare. E puntualmente dopo una settimana era andato in crisi perché mi sembrava che nessuno voleva sentire. Allora vado a confessarmi verso mi darà una consolazione. E sia la Firenze perché il prete mi sdischerò. Ma Gesù è già, Gesù qui già c'è. Scherzando, mi fece capire, ma Gesù già c'è qui, cioè ricevilo. Gesù è dappertutto. È dappertutto, Signore. L'universo è pieno di Dio. E il Signore pure è risorto, però aspetta che noi camminiamo. Aspetta che noi usciamo dai nostri gusci. Quanto è stato profetico Papa Francesco. C'aveva ragione. Se noi ci rimaniamo da noi, noi saremo sempre a cercarlo. Dove lo cerchiamo? Dove c'è più candele, dove c'è più incenso, lì c'è tanto Gesù, perché c'è l'incenso. Gesù sta in una discoteca, sta dove si mangia, si beve, dappertutto. Però dobbiamo avere un cuore libero per andarci, no?